passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento, i numeri per chiamarci in diretta, il numero verde per gli interventi 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Varato il decreto antistupri, carcere obbligatorio, ronde disarmate di volontari con ex carabinieri ed ex poliziotti, clandestini nei centri di identificazione fino a 6 mesi, Berlusconi, misure d'urgenza indispensabili. Primo interrogatorio in carcere dei 2 rumeni accusati dello stupro della Caffarella. Il giudice deve decidere sulla convalida del fermo. Uno dei 2 si dice innocente. Cambia dopo 6 anni l'accusa per un gioielliere romano che uccise 2 rapinatori. Non più legittima difesa, ora è omicidio volontario. Per i magistrati, quando ha sparato non correva alcun rischio. Traffico internazionale di gioielli falsi, marchiati Bulgari, Gucci, Vuitton, scoperto in Veneto. Anelli, bracciali, per copie perfette di quelli autentici, in giro da pari di 40 milioni di euro. Candidati da 186 paesi per quello che è stato definito il più bel lavoro del mondo, guardiano su un'isola tropicale della barriera corallina in Australia. Migliaia le domande, anche dall'Italia, c'è tempo fino a lunedì.
Eccoci qui dopo i titoli del TG2. Dunque, le ronde sono passate in versione soft. Il Vaticano le condanna subito per voce di un suo autorevole rappresentante. È finito lo stato di diritto. Sicuramente ne parlerete qui in diretta all'800 24 0024. Intanto becchiamoci studio aperto.
Il governo vara il decreto legge antistupri, niente domiciliari e benefici di legge per chi violenta. Sia le ronde, anche di ex militari e poliziotti, saranno disarmate e autorizzate dai prefetti. I clandestini resteranno nei centri fino a 6 mesi, approvate le misure anti-stalking. Ne rambono i giustizieri Fedez, ma volontari della sicurezza sul modello dei City Angels, ha specificato il ministro Maroni. Critico il Vaticano, abbiamo incontrato il fondatore del gruppo che opera a Milano. Lavoriamo così da 15 anni, dice, servono persone preparate. Avellino ruba un'ambulanza e fugge, rocambolesco inseguimento dei carabinieri via terra e cielo per bloccare il paziente con problemi psichici. Ci sono volute 6 ore. E adesso Azzuz cerca di rifarsi una vita, un lavoro, una nuova fidanzata in attesa che...
Bene, alle 18:40 aspetto naturalmente le vostre telefonate. Mi ha colpito durante la conferenza stampa di Berlusconi, in cui il Presidente del Consiglio illustrava questo decreto legge sulla sicurezza, la motivazione per cui sarebbe nata la necessità e l'urgenza del decreto legge. Dice Berlusconi, questi ultimi fatti di cronaca hanno suscitato un grande clamore ed è per questo, per il clamore, cioè per l'eco sulla stampa, sull'opinione pubblica che hanno avuto questi fatti, che abbiamo deciso di fare il decreto, perché in realtà il numero di stupri è diminuito.
Io vorrei sottolineare che il governo può utilizzare questa decretazione d'urgenza a seguito del clamore che si è suscitato per alcuni recenti episodi che tutti conoscete. Devo dire tuttavia che rispetto agli anni 2006 e 2007, nel 2008 si è avuto un calo intorno al 10% di questi episodi di violenza anche nella città di Roma. Questo perché? Perché c'è stato un pattugliamento.
E poi le motivazioni di Berlusconi. Ci sono notizie sempre più inquietanti, sempre in tema di stupri e di cronaca di questi giorni, che vengono dal Tribunale di Bologna, dove si è consumato un misfatto con il giudice onorario, l'avvocato Mariangela Gentile, che, come sapete, non ha autorizzato l'espulsione del giovane romeno, poi protagonista dei fatti di Roma. Sentite in questo bel servizio al TG5 le parole del capo dell'avvocato Mariangela Gentile, intervistato oggi, Scutellari, il presidente del Tribunale di Bologna.
Lei, l'avvocato Mariangela Gentile, che l'estate scorsa assunse le funzioni di giudice onorario del Tribunale Civile di Bologna, ora dice di avere paura e si considera un capro espiatorio. Sentirsi bollare da un paese intero come il giudice che non cacciò dall'Italia lo stupratore romeno Alexandru Loios non le va giù. Non sono bastate le difese che di lei ha preso il presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Scutellari, per convincere l'opinione pubblica che quel provvedimento di espulsione a carico del biondino romeno non andava annullato.
Sulla base della documentazione che aveva la dottoressa Gentile, quella che avevamo visto agli atti perlomeno, risultavano soprattutto delle denunce, quindi non delle sentenze di condanna. D'altra parte la stessa legge stabilisce che anche nel caso di sentenze di condanna non sono decisive per l'orientamento del giudice.
Così il presidente Scutellari, ma in verità il decreto del prefetto di Roma riferiva in maniera circostanziata i reati commessi in Italia non appena arrivato dal nullafacente 18enne Alexandru Loios e ne tracciava il profilo di pericolosità. In sintesi si ricordano i due arresti e la denuncia subiti in meno di un mese per rapine e lesioni personali, per ricettazione, per furto aggravato. Concludeva il prefetto, il soggetto ha tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta all'incolumità pubblica, rendendo urgente il suo allontanamento dal territorio nazionale. Due mesi dopo il giudice onorario, Mariangela Gentile, sentenzia. Ritenuto che i fatti non appaiono sufficienti a integrare la minaccia concreta all'incolumità pubblica, non convalida il provvedimento di espulsione. E con questa sentenza in tasca il biondino è restato in Italia, libero di delinquere e libero di stuprare ragazzine.
La cosa che sconvolge di più di tutto questo è che Scutellari dice abbiamo ricevuto solo denunce, mentre questo sembra assolutamente non corrispondere alla verità, secondo quanto è contenuto oggi in alcuni articoli e soprattutto nelle carte mandate dal prefetto. E poi non bastano le sentenze di condanna per l'espulsione, e questo è incredibile, ed è incredibile in realtà l'autonomia che è lasciata ai giudici, in questo caso ai giudici onorari, di decidere sull'espulsione di un soggetto pericoloso. È tornato in campo, qualcuno lo diceva, da vero e proprio leader politico, diciamo la verità, anche se ancora non è precisato con chi e nemmeno se farà politica attiva in qualche partito, in qualche movimento. Beppino Englaro, che parla della legge sul testamento biologico, sull'idratazione e l'alimentazione, in discussione alla Camera come di una barbarie anticostituzionale.
Questa legge secondo me è anticostituzionale e basta portarla al vaglio della Corte Costituzionale per farla abrogare in tempi più rapidi. Sono un po' ignorante in materia, ma comunque giuridica, ma credo che dovrebbe esserci questa strada. Mi posso sbagliare e posso essere fuori dalla realtà, ma penso ci dovrebbe essere. Perché è troppo manifestamente anticostituzionale.
Forse addirittura più ormai che anticostituzionale, propone delle sofferenze a chi già soffre, la cosa fa veramente scandalo.
Per me è una barbarie, in parole povere, è una barbarie lasciare queste persone in queste condizioni.
Secondo Paolo Flores d'Arcais, che lo intervistava, e Englaro, si tratta dunque di una legge che tortura sostanzialmente le persone che rimangono in una certa situazione. Faccio appello alla conoscenza delle cose della sinistra italiana che ha Giampaolo Panza, che saluto. Ciao Giampaolo, buonasera.
Buonasera a voi.
Per capirci qualcosa, perché leggendo i giornali, non so se sia la strada corretta poi quella di leggere i giornali oppure di sentire qualche opinione della base, comunque noi facciamo i giornalisti e questo ogni tanto facciamo, leggere, compulsare i giornali, non si capisce nulla. C'è chi dice congresso subito, altri dicono parlano di reggente e autoreggente, ironicamente qualcun altro come Franceschini, interviste di qua o di là, Parisi dice che la casa brucia, insomma che soluzione ci può essere per il Partito Democratico, caro Giampaolo?
Beh, dovresti chiederlo a loro, non a me.
Ma questo lo so, però
allora io
facci una previsione.
È impossibile fare una previsione su quello che accadrà domani all'assemblea del PD.
Regna il caos, su questo
no,
non c'è dubbio.
Posso dire quello che si troverà di fronte all'assemblea del PD, si troverà di fronte un partito che sta ormai sull'orlo del baratro. Nei momenti di pessimismo, molti di noi, a cominciare da me, che osservano questa storia, sono inclini a pensare che il Partito Democratico sia già morto e sepolto. È un cadavere defunto, così come era stato immaginato, è già scomparso, e quello che resta sono una base, come dice giustamente lei, come dici tu, caro Cruciani, inferocita, e un gruppo dirigente che in realtà non sa che cosa fare, perché dai giornali quello che si legge è che ognuno dei centurioni, chiamavano in questo modo,
cacicchi,
che fino a qualche giorno fa facevano la cintura difensiva dell'imperatore o del re Walter Veltroni, scomparso il re e i centurioni si sono divisi, non sanno più che cosa fare. Quindi penso che sia il partito che sta peggio. Mi vengono in mente anche i giorni dell'89, quando caduto il muro di Berlino, Occhetto decise di fare la famosa svolta, ma nemmeno allora la situazione era così tragica, perché una parte, certo, dei militanti del gruppo dirigente del PC non voleva saperne la svolta, infatti un anno o due dopo se n'è andata via con Cossutta per fondare la Rifondazione Comunista, ma oggi c'è una specie di spappolamento generale. Non vorrei che fosse invece che il gioco dei liberi tutti, il gioco dei tutti morti, morti tutti.
Senti Giampaolo, l'ipotesi di un rassemblement, diciamo, socialdemocratico, socialista da una parte, e l'adesione invece di una parte dei cattolici all'UDC per un altro rassemblement di centro, è una cosa un po', magari gli ascoltatori sono allergici a queste formule, è possibile? C'è una scissione, la morte del Partito Democratico,
ma
perché in fondo sono anime incompatibili.
Anche da una parte, diciamo, degli ex Margheriti se ne vada con Casini e forse con qualcun altro, magari con Fini, non è che ha detto che poi Fini si ritrovasse isolato all'interno del suo partito quando nascerà alla fine di marzo il Popolo della Libertà, non vada con altra gente da quella parte.
Oggi il giornale scherza su questo, il leader del PD possibile Fini anche dopo le sue dichiarazioni sugli immigrati, no?
Ma no, questo mi sembra
fantapolitica,
assoluta fantascienza. Se si forma questo raggruppamento di centro, certamente il leader sarà Casini, su questo non c'è dubbio. Però sai, la politica italiana spesso rimane immobile per degli anni, poi si mette in moto all'improvviso ed è come un terremoto. Che cosa emergerà da queste scosse telluriche? Io domani devo fare il mio bestiario per il Riformista, lo dedicherò a Franceschini e ti dico subito che l'inizio del mio pezzo sarà, siccome lo scriverò in mattinata prima della conclusione dell'assemblea, dirò che comunque vada all'assemblea, il mio consiglio fraterno, amichevole, è di smetterla di fare il politico. Lui è molto più bravo come romanziere, è un narratore straordinario.
No, ma d'altra parte Giampaolo, io credo che la soluzione peggiore sarebbe lo stallo, cioè bisogna decidere di mettere diversi leader in competizione e poi quello che vince governa, cioè un partito si governa con una maggioranza.
Del PD, una volta ero un elettore del PD, adesso come ho già scritto decido di non andare più a votare per nessuno, e mi augurerei che l'assemblea trovasse la calma, freddezza di dire proviamo a votare subito, a fare le primarie qua, a votare subito un nuovo segretario. Però chi può essere? Non lo so. Ci sono dei sondaggi che sono terribili, ma non sono i sondaggi che sono stati fatti in questi giorni, uno per esempio da Repubblica, chi sarà il nuovo leader del PD e vince Mister X, nel senso un signore ancora senza faccia.
Sì, col 22%.
Il sondaggio che l'ho letto stamattina sull'Unità, mi sembra una fonte buona in questo caso, che uno dei motivi per cui Veltroni ha deciso di tagliare la corda, di fuggire, il mio pezzo sul Riformista era intitolato Un politico felice in fuga, felice di andarsene.
Beh, anche dalle foto delle risate di Veltroni alla Camera ieri era proprio così, felice.
Devo dire scandalose queste cose. In un momento in cui il paese attraversa non la politica ma gli italiani, come tu vedrai, immagino ogni giorno dalla sua trasmissione, drammi impressionanti, perché c'è gente che perde il lavoro, i risparmi stanno svanendo, tutti si domandano che fine faranno le banche italiane, ci sono previsioni cupe, soprattutto per la primavera. Questi ridono, stanno al riparo di un tessitorio e ridono, dovrebbero vergognarsi di ridere. Però dicevo, il sondaggio che ha fatto
l'Unità, sì,
che ha fatto decidere il magico Walter ad andarsene, diceva, era un sondaggio dell'SVG, quindi di un sondaggista, non dico amico della sinistra perché sono dei sondaggisti molto seri, e che diceva PD 22%, Di Pietro 14%. Secondo me questi due numeri qua sono fatali e sono quelli che hanno spinto più ancora della catastrofe in Sardegna, più ancora delle sconfitte venute immediatamente prima, cioè risalendo nel tempo, quella in Abruzzo, quella per il Comune di Roma, le elezioni del 2008, prima ancora la caduta del secondo governo Prodi. Quelle cifre lì, quindi allora un partito che si sente al margine di un sogno che era stato quello di presentarsi agli italiani, ricordate la famosa espressione di Veltroni, con una vocazione maggioritaria,
sì, ridotto a 8 punti da Di Pietro,
ridotto ad avere solo 8 punti di distacco
dall'Italia dei Valori,
da Di Pietro.
Grazie Giampaolo, grazie, buona serata.
Grazie a voi.
18:54, Massimo da Roma, eccoci qui Massimo.
Sì, buonasera, salve dottore, salve. Allora, io volevo fare una riflessione molto rapida sulla vicenda delle ronde, che mi incuriosisce questo aspetto, questa visione dell'emergenza sicurezza nel paese, che in realtà è un aspetto marginale, diciamoci la verità, nelle nostre città, nei nostri paesi viviamo in sostanziale sicurezza, c'è però una minaccia latente che si presenta costantemente e che di fatto viene amplificata anche dai media, questo è il dato reale. Ma questa sicurezza, questa minaccia sicurezza in realtà è l'emanazione di un problema endemico del paese che ci trasciniamo da anni, che è il problema della legalità. Questo è un paese che nasce e affonda le sue radici sulla illegalità diffusa, l'illegalità non...
Sì, però Massimo, non la mettiamo sulla filosofia, cioè l'illegalità che domina in tutti i suoi campi l'Italia. Lei ha detto una cosa interessante, secondo me, all'inizio. Viviamo in un paese sostanzialmente sicuro, poi ci sono dei picchi di criminalità che sono però quelli amplificati dai media. Su questo, secondo me, bisogna riflettere. Sì. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Via il decreto antistupro per le ronde, il Quirinale precisa una scelta esclusiva del governo. Il Vaticano così finisce lo stato di diritto. Berlusconi, decreto necessario, ma le violenze sono già diminuite. L'opposizione per la sicurezza, servono fondi, non spot. Fini, il nostro futuro è multietnico, non c'è alternativa all'integrazione. Evitare l'equazione immigrato uguale criminale. Ancora un venerdì nero per le borse europee, in Italia crollate a dicembre fatturato ed ordinativi dell'industria, malissimo il settore auto. Sì di Bruxelles a Tremonti bond per le banche, ma chiesti chiarimenti sul piano auto, il governo replica in linea con il resto dell'Europa. Si preannuncia tesa l'assemblea del PD di domani, braccio di ferro tra chi punta alle elezioni di Franceschini e chi vuole primarie subito. Israele è in carico a Netanyahu per formare il governo, il Vaticano ottiene la censura di una TV israeliana blasfema. Stasera Sanremo e Big accompagnati da amici, cantanti ed attori, il Festival del Record, polemica sulla presenza delle conigliette di Playboy.
Bene, bene, andiamo a sentire Sky TG24.
Via libera del governo alle ronde antistupri per il Vaticano è la fine del diritto.
Immigrazione, appello di Fini, odioso associare stranieri e criminalità.
Stupro al parco della Caffarella, convalidato il fermo per i due romeni.
Venerdì nero in borsa, crolla Piazza Affari, Dow Jones ai minimi dal 2002.
In caduta libera il fatturato dell'industria, dubbi di Bruxelles sul bonus auto.
Assemblea PD, vigilia, nervi tesi, per D'Alema è mancata la linea politica.
Sri Lanka, battaglia nei cieli della capitale, le tigri Tamil bombardano Colombo.
Israele, a Netanyahu l'incarico di formare il governo, primi contatti con Livni e Barak.
Omicidio Politkovskaja, tutti assolti ma il giudice chiede una nuova inchiesta.
Serie A, per antipasto un tris di Champions, domani in campo Inter, Juve e Roma.
Bene, 800 24 00 24, parleremo fra poco dell'incredibile lettera con la richiesta di perdono all'Italia cristiana da parte di Cesare Battisti dalla prigione di Brasilia. Iniziamo però con Gianfranco Fini, perché scherzosamente ma non troppo il giornale oggi dice potrebbe essere lui il nuovo leader del Partito Democratico, un'ipotesi chiaramente surreale, e si potrebbe prendere spunto per questo da quello che ha detto oggi Gianfranco Fini a proposito dell'immigrazione. Dice il Presidente della Camera, bisogna respingere l'associazione immigrati uguale criminalità.
per respingere in primo luogo una associazione mentale tra criminalità e immigrazione che non è soltanto odiosa, ma che se combinata alla condizione economica e sociale in cui ci troviamo può per davvero essere un mix di carattere esplosivo.
Questo Gianfranco Fini a proposito dell'immigrazione. Berlusconi aveva detto di non voler commentare gli affari interni del Partito Democratico. Lo ha detto nella giornata di ieri in mattinata. Ecco le sue parole.
Non commento mai le cose in casa degli altri. Mi auguro di avere presto la possibilità di trovare dall'altra parte, nell'opposizione, una interlocuzione con cui si possa lavorare.
15 secondi dopo però non si è lasciato sfuggire l'ennesima battuta e in realtà è entrato, come no, nelle vicende interne del Partito Democratico. Ripeto, nella stessa giornata, prima dice non mi voglio intromettere nelle questioni interne del Partito Democratico, poi...
Mi sono confrontato in 15 anni con 7 leader diversi che poi sono andati a casa. Arriverà l'ottavo e credo che non vorrà tradire la regola della sinistra.
Un gentile ascoltatore che si chiama Danilo, che ci scrive sempre, ogni sera, lo ringraziamo tantissimo, ha un sospetto. Scommetto che le piacciono anche le ronde, vero? Guardi, assolutamente no. Penso che non servano assolutamente a nulla le ronde istituite dal governo oggi, ronde soft, molto soft, ex guardie giurate, ex poliziotti, ex carabinieri, però prima bisogna passare attraverso un'iscrizione, una procedura molto lunga, ci vorranno dei mesi. Penso anche che le ronde che ci sono adesso, che non ci voleva un decreto legge, se uno vuole fare un gruppo di persone che si occupano di sicurezza può già farlo attraverso le norme vigenti. Però ecco, la violazione dello Stato di diritto, la fine dello Stato di diritto, come dice qualche esponente vaticano, questo mi sembra eccessivo. A proposito di leader, qualcuno nel centrodestra, sbagliando, scherza, potrebbe essere Beppino Englaro, il quale dopo aver detto non parlo più, non cercatemi più, silenzio sulla vicenda di mia figlia, invece va in piazza domani per protestare contro la legge che dovrebbe, potrebbe essere approvata nei prossimi giorni sul testamento biologico, quello che prevede comunque l'idratazione e l'alimentazione, e dice è una barbarie.
Questa legge secondo me è anticostituzionale e basta portarla al vaglio della Corte Costituzionale per farla abrogare in tempi più rapidi. Sono un po' ignorante in materia, ma comunque giuridica, ma credo che dovrebbe esserci questa strada. Mi posso sbagliare e posso essere fuori dalla realtà, ma penso ci dovrebbe essere. Perché è troppo manifestamente anticostituzionale.
Forse addirittura più ormai che anticostituzionale, propone delle sofferenze a chi già soffre, la cosa fa veramente scandalo.
Per me è una barbarie, in parole povere, è una barbarie lasciare queste persone in queste condizioni.
Una barbarie. Poi c'è un attacco molto forte al Parlamento che sta per varare la legge, è un Parlamento ignorante, mentre Paolo Flores d'Arcais, che lo intervista e che è uno degli animatori di questa manifestazione insieme ai radicali per sabato, parla apertamente di una legge che ammetterà la tortura di una persona.
Perché allora dei parlamentari si apprestano a fare una legge che in pratica torturerà i malati terminali? Per ignoranza, per quale altro motivo?
Secondo me è solo ignoranza di queste basi medico-scientifiche, è solo l'ignoranza, veramente, e la confusione che ha creato la vicenda di mia figlia Eluana, purtroppo.
Questo Beppino Englaro, che sarà ospite domani ancora una volta da Fabio Fazio, e aggiungo io, ma non perché ce l'abbia con Beppino Englaro, che rispetto tantissimo, insomma la faccia dei silenzi, non cercatemi più. Evidentemente Beppino Englaro deve sentire questa battaglia dopo la legge che dovrebbe emanare il Parlamento come una battaglia di civiltà, una battaglia per cui vale la pena scendere in campo, andare ad una manifestazione di piazza, farsi intervistare. Domani sarà anche ospite, ve lo dico, alle 8.35, anzi lunedì alle 8.35 di 24 mattina. 800 24 00 24. La vicenda Battisti assume i contorni del ridicolo, perché Battisti scrive una lettera in portoghese di 8 pagine, la consegna a 2 parlamentari brasiliani che la leggono in Parlamento, volendo suscitare evidentemente clamore. Tutta una vicenda interna per cercare di influire sul verdetto della Corte Suprema. Chiede al governo italiano di agire sull'esempio di quanto ha fatto il Vaticano riconoscendo le sue attività durante l'Inquisizione, dunque dicendo: mi hanno trattato come durante l'Inquisizione. L'Italia agli anni 70 era un paese in cui si praticavano le stesse cose. La mia situazione è terribile, sono allibito, disarmato di fronte all'ostilità, all'odio colmo di rancore dei miei avversari, sono vittima di un bombardamento mediatico, la moltitudine manipolata mi lincia ed è convinta che io sono ormai un caso perduto. Dunque si domanda se non è giunta l'ora che l'Italia mostri il suo lato cristiano. Afferma dunque di essere un perseguitato e l'Italia cristiana dovrebbe perdonarlo. Poi, ed è qui il punto che fa capire come si è indirizzata alla situazione brasiliana, a indirizzare la decisione del Tribunale Supremo. Alcuni ministri del governo italiano, quelli di Alleanza Nazionale, nascondono il loro passato di attivisti dell'estrema destra fascista, responsabili direttamente o indirettamente di massacri con bombe. Attacca Berlusconi, definendo il premier un eccellente membro della celebre loggia P2, e razzisti i decreti del governo, non si capisce quali. L'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo scrive che le autorità italiane hanno dimenticato i loro tentativi di colpo di Stato, la mafia al potere, la strategia della tensione, le bombe dei servizi segreti nelle piazze e le torture subite dai militanti comunisti. Questo è Battisti e la sua lettera. Lorenzo Conti, che è il figlio di una persona uccisa dalle Brigate Rosse, quando sente parlare di perdono risponde in questo modo.
Quando si chiede il perdono, se la vogliamo mettere quindi su un discorso di carattere religioso, sì, il perdono si raggiunge tramite un percorso che parte dal pentimento, dalla penitenza e si arriva al perdono. Il signor Cesare Battisti non ha fatto i primi due, né il pentimento né la penitenza, e quindi non può chiedere il perdono.
Andiamo a Comodo, Andrea. Buonasera.
Sì, buonasera, grazie per la linea. Io volevo intervenire sul PD, però prima volevo dire che condivido pienamente quello che dice Massimo da Roma sulla mancanza di legalità, tant'è che mi chiedo come mai gli italiani non si scandalizzano del fatto che il signor Mis ha preso 4 anni e mezzo per corruzione e nessuno si scandalizza. Infatti è una domanda che cui non riesco a rispondere, però a parte questo,
no, ma però non capisco il collegamento tra la questione delle ronde, una questione molto concreta, servono o non servono, e secondo me non servono, e la questione generale di cui potremmo parlare fino all'infinito della legalità in Italia. Me lo spiega?
Sì, ve la spiego molto semplicemente, cioè il governo sta cercando di depistare secondo me gli italiani, perché ci porta su una strada sbagliata dicendoci manca la sicurezza, mentre invece manca legalità, cioè è molto semplice il concetto, per fare legalità però non servono le rondine,
le rondini è un'altra cosa, certo.
Sì, no, vabbè, mi sono sbagliato.
No, ma stavo scherzando naturalmente, Andrea.
Cioè, per far legalità serve rispettare le leggi, che secondo me ci sono già abbastanza discrete, insomma, ecco, da noi si rispettano poco. Poi questa è la mia impressione, poi magari mi sbaglierò, però.
Ma secondo me la questione è diversa, cioè non servono le ronde, serve che per esempio non accadano quelle cose incredibili che ho visto qualche secondo fa trasmesse da Sky TG24, ancora una volta le immagini del centro di Lampedusa con quelle centinaia di immigrati con i bastoni in mano, e poi qualcuno è contrario al fatto di prolungare la permanenza. Servono certamente dei provvedimenti sulla certezza della pena, servono dei provvedimenti per eliminare qualche eccessivo vantaggio in tema di benefici carcerari, servono processi più rapidi, più veloci, magari anche a discapito in certi momenti del diritto di difesa. Servono queste cose qui, certamente le ronde servono molto, servono a poco, no Andrea?
Sì, assolutamente, sono d'accordo. Beh, c'è da dire anche che per quanto riguarda la tragedia di Lampedusa bisogna vedere anche in che situazione siano trattati questi poveracci, perché nessuno fa entrare telecamere all'interno di questo centro, sarebbe proprio curioso di metterci il naso. Io sinceramente, non avendo mai visto l'interno, prima di dire che questi sono dei facinorosi, mi chiedo...
Facinorosi, quelli là che hanno preso i bastoni in mano, lo sono sicuro.
Sicuramente, certamente.
Questo, diamo per scontato questo, perché certamente le immagini parlano chiaro. Poi, non è che ci si può aspettare che i CPT siano un albergo a 4 stelle. Naturalmente è importante che non vengano commessi abusi all'interno, ma insomma, in fin dei conti sono persone che devono essere identificate, sono tutti clandestini. Non è che dobbiamo essere accoglienti, per carità, ci sono dei diritti d'asilo in alcuni casi, la maggior parte di queste persone dovrebbe essere espulse immediatamente, purtroppo non abbiamo i mezzi e le leggi necessarie per farlo. Detto questo, sono queste rivolte sono francamente incredibili e inaccettabili, o no?
Sì, senza dubbio. Ascolti, cambiando tema, perché io volevo parlare anche del PD, se posso.
Dica pure velocemente.
Esattamente, secondo me il problema che i giornali hanno attribuito al PD con l'alleanza con Di Pietro, secondo me è completamente anche fuori strada. Il PD ha un problema interno clamoroso, probabilmente se ne è già detto, già parlato, ma è da ribadirlo. Cioè, del PD fanno parte partiti di ex PCI come Veltroni, Partito Comunista Italiano, e Follini che è ex UDC. Cioè, mi chiedo io come facciano mai a formare un partito questa gente qua. È ovvio che prima o poi doveva saltare. Meglio che sia successo subito, che ancora mancano 4 anni di legislazione a Berlusconi, forse riescono a riorganizzarsi, ma voglio dire...
Cioè, lei è contento che ci sia questo caos, ma perché magari si auspica un chiarimento. Ho capito, interessante. Andrea, la ringrazio. Riprendiamo con l'ascoltatore da Roma che abbiamo interrotto prima. Massimo, dica.
Buonasera, salve. No, anch'io facevo il ragionamento sulla legalità, che credo che sia il problema, il cuore di questo paese. La sicurezza, lei sa quanti sono gli omicidi in Italia, grosso modo, l'anno? Glielo dico io, sono meno di 700.
Sì.
I fatti di sangue, che sommano tutte le attività criminali del paese, dalla mafia, dalla camorra, quindi questo per dare il rapporto. A New York ce ne stanno grosso modo 8.000, sa quanti sono i morti sulle strade nel nostro paese? Sono oltre 6.000, questo per dare un rapporto.
Però non si può arrivare alla conclusione, Massimo, mi scusi, non si può arrivare alla conclusione che il problema della sicurezza non esiste. Perché lei vuole arrivare alla conclusione che il problema della sicurezza è un problema solamente esacerbato dai media, in realtà siamo un paese molto sicuro. Beh, qui stiamo parlando di certezza della pena, di persone che hanno commesso delitti che escono dopo poco tempo, di persone che dovrebbero essere espulse e un giudice onorario a Bologna dice che non è il caso, nonostante il fatto che questa persona abbia un curriculum criminale lungo come un palazzo. Questa è la situazione, esiste un problema o no?
Queste sono però distorsioni di un sistema della giustizia del paese che appunto prende dallo spazio per poter agire, e queste persone che nascono forse con una vocazione criminale, non assolutamente
tutti. Sì, certo. No,
c'è probabilmente nell'ambito dei disperati, c'è probabilmente una parte che ha questa vocazione. In questo spazio riescono a trovare il luogo necessario per sopravvivere.
Sì, però non c'è dubbio, lei ha ragione su questo, è un problema della nostra giustizia, però non c'è dubbio che in alcuni momenti si registrano dei picchi di criminalità. Insomma, l'entrata della Romania, secondo i dati forniti anche dal professor Barbagli che ieri abbiamo sentito, evidenziano che sono entrati in Italia un sacco di criminali, c'è stato un aumento degli stupri commessi dai romeni. C'è qualcuno che vuole negare questo fatto dicendo che non si dovrebbe dire la nazionalità degli stupratori, ma questo mi sembra un errore, un voler negare la realtà. Naturalmente, da qui a dire, come ha fatto il senatore Stiffoni della Lega, che all'etnia romena è connaturato lo stupro, naturalmente ce ne passa, no?
Assolutamente, qui il problema non è un problema di etnia, qui è un problema che ci sono delle, diciamo così, sacche di, chiamiamole di povertà, ma in realtà sono di disperazione, di persone che non hanno nulla da perdere e che vivono nelle emarginazioni.
Sì, però Massimo, questa equazione disperazione uguale criminalità è una roba vecchia, cioè non è che è evidente che chi commette crimini...
Che è piuttosto evidente, cioè comunque abbiamo sempre vissuto questo fenomeno.
Sì, ma la disperazione non si può eliminare, ha capito? A parte che è tutto da vedere se i crimini poi vanno insieme alla disperazione. Ci sono delle persone che lo fanno semplicemente per arricchirsi o per avere sempre di più o per istinti più vari. E poi comunque la disperazione esisterà sempre, inutile nascondercelo, no? Massimo.
Assolutamente sì, è proprio per questo che è necessario, cioè, un intervento sulla parte più debole della società, su questa parte qui, che non credo sia nella direzione delle ronde, che possono servire come strumento di controllo e di monitoraggio del territorio, qualora fossero affidate a strutture in grado di farlo. Ma qui poi in questo paese ogni cosa viene travagliata. Se noi mettiamo le ronde, come ho letto nel decreto, affidate alla prefettura, che controlla tutto, cioè controlla dalle patenti, l'immigrazione, l'agibilità, io non credo che la prefettura abbia gli strumenti, le risorse e anche l'energia per poter fare anche il mestiere delle ronde.
No, ma non è che devono essere organizzate dalla prefettura, c'è un controllo, un'autorizzazione della prefettura, eccetera. Massimo, comunque io sono d'accordo con lei, insomma, mi sembra che già ci sia il modo di organizzare delle ronde o dei gruppi senza bisogno di questo passaggio, diciamo, un po' mediatico del governo. Andiamo a Mantova. Marzio, buonasera Marzio.
Buonasera. No, io sono contrario a quello che dice lei, perché vivendo in pianura qua, noi tutte le sere subiamo dei furti, quindi un occhio di riguardo con queste ronde qui, qualche cosa faranno, no?
Ah, guardi Marzio, non lo so francamente, io credo che può darsi che mi sbaglio e che invece saranno molto utili per...
Forse l'ascoltatore di prima, non lo so, vive a Roma, magari in un palazzo, ma noi abbiamo tutte le inferriate, è come vivere in prigione, perché c'è la paura di questa gente qui che viene...
Sì, però Marzio, immaginare un mondo e in particolare una provincia in cui improvvisamente, grazie alle ronde, tutto si trasformi in un Eden magico, e questo mi pare esagerato. Un minimo di insicurezza esisterà sempre, perché i criminali esisteranno sempre. Sperare che in un mondo futuro privo di persone che vanno a rubare, di ladri, mi sembra sbagliato, soprattutto in certi contesti. Poi una città può essere presidiata meglio, non c'è dubbio, di una provincia. Ecco, io credo che se le ronde dovranno servire a qualcosa, se serviranno a qualcosa, sarà in alcuni quartieri delle città, certamente non nelle campagne di Mantova, Marzio.
Come?
Cioè, cosa immagina lei? Cioè, che la sua casa verrà presidiata dalla mattina alla sera, soprattutto durante la notte, da ronde di volontari? Ma io ho dei dubbi su questo.
Non faccia. Pensi che ho un magazzino, quindi pago una vigilanza, 200 euro al mese, e mi fanno due giri a notte, e però nel frattempo potrebbe passare anche una ronda, sempre un occhio di riguardo. Siccome che la ronda non la devo pagare, mi sta bene o no?
Sì, ho capito Marzio, lei ne fa una questione economica, cioè siccome deve pagare la vigilanza privata preferisce la ronda e non pagarla. Le faccio presente che la vigilanza privata hanno, credo, le pistole, insomma quasi tutti, mentre le ronde, da quello che si è letto, non devono assolutamente essere armate. Comunque Marzio, magari mi sbaglio e invece le ronde saranno la panacea di tutti i mali. Da quello che ho letto dal decreto mi sembra che sia stato trovato un po' un compromesso tra la posizione della Lega e la posizione di altre forze politiche, e alla fine le hanno fatte perché dovevano farle, ma insomma la strada è molto in salita. Andrea da Cagliari, buonasera Andrea.
Buonasera a voi e grazie per l'opportunità. Io volevo solo puntualizzare per quanto riguarda le ronde. Io faccio la guardia giurata. Io, secondo il mio punto di vista, perché non rivalutare un settore come il nostro, che è già regolamentato dal TULS, dalla prefettura, dalle questure e dal ministro dell'interno?
Non ho capito, scusi, lei ha utilizzato una formula che a noi c'è sconosciuta e ignota.
Testo unico di pubblica sicurezza.
Ah, ok, benissimo.
Il testo unico di pubblica. Noi siamo già regolamentati da questo, solo che magari una rivalutazione per noi sarebbe l'ideale.
Cioè, che significa rivalutazione? Mi scusi.
Rivalutazione nel senso che, cioè, noi possiamo intervenire solo in un ambito ristretto, detto solo all'interno. E la particolarità delle guardie giurate è proprio quello, cioè intervenire sul bene a noi affidato. Detto perché?
Beh, certo, mi pare normale, cioè, non è che possono fare i poliziotti le guardie giurate.
Certo, siamo entriamo sul filosofico, possiamo dire che il bene più prezioso è la vita stessa. Possiamo dire anche
beh, quando
così.
È in pericolo una vita umana nei dintorni del bene che viene protetto certo. Dalla guardia giurata, credo che la guardia giurata abbia possibilità di intervenire. Ma insomma, il governo cosa avrebbe dovuto fare per le guardie giurate? Mi spieghi?
Siccome a differenza delle ronde che stanno istituendo adesso, noi abbiamo anche gli istituti di vigilanza, hanno anche i mezzi per poter intervenire. Noi con esattezza, l'istituto di vigilanza sa se io chiedo aiuto, loro sanno con esattezza dove sono, quindi possono intervenire in una maniera più efficace.
Cioè, forse secondo lei il governo doveva prendere in considerazione l'esistenza di tante guardie giurate in tutta Italia e diciamo valorizzarle meglio?
Sono 50.000 persone che possono fare anche questo.
Però Andrea, mi sembra un discorso un po' corporativo il suo, per carità, senza offesa.
Ci mancherebbe.
No, però mi sembra un po' corporativo, ci utilizzino meglio anche per fare i poliziotti. A me pare complicato. No, ho capito, però siccome siete armati si pone questo problema. Infatti le ronde istituite non devono essere armate.
Sì, però c'è da dire una cosa, il cittadino nel momento in cui vede una divisa, una macchina, sa a cosa sta andando incontro, a differenza magari, detto io non so come vengono istituite, che cosa hanno una faccia, divisa, noi siamo già pronti, abbiamo le divise, sanno se il cittadino si avvicina e chiede aiuto.
Certo Andrea, ma questo lo capisco perfettamente, però già abbiamo troppi corpi di polizia in giro e diciamo da anni che bisognerebbe riunirli, trasformarli, farne qualcosa di diverso, in più ci mettiamo pure le guardie giurate che possono intervenire anche per questioni di ordine pubblico, sarebbe il massimo. La ringrazio Andrea di questa telefonata. Allora, noi vogliamo capire cosa bolle nelle sezioni del Partito Democratico, nei circoli del Partito Democratico. Come avete sentito le ho chiamate sezioni perché insomma erano le vecchie sezioni, in fin dei conti in gran parte erano le vecchie sezioni del Partito Comunista, del PDS, dei DS eccetera eccetera. Fabio Zuccarelli è coordinatore del circolo del centro storico del Partito Democratico in via dei Giubbonari a Roma, vicino a Campo dei Fiori. Zuccarelli, buonasera.
Sì, buonasera.
Allora, la sede di via dei Giubbonari del Partito Democratico, ex DS, ex PDS, sì. Ex Partito Comunista, è una sede storica molto importante. Insomma, sono usciti diversi dirigenti da quella sede ed è anche la sede dove a un certo punto Berlusconi, in una delle sue passeggiate nel centro di Roma, entrò dicendo: siete tutti molto tristi. Io invece ecco perché vinco, perché rido sempre. Ma a parte questo, Zuccarelli, so che lei non c'era quel giorno, magari
non c'era.
Perso un'occasione di...
Mi sono perso questo spettacolo.
Si è perso questo spettacolo. Allora, voi cosa volete? Come state vivendo questo psicodramma del Partito Democratico? Non mi parli in politichese, mi parli in modo diretto, so che lei è abituato a farlo. Cosa volete? Un leader subito? Aspettare le europee? Franceschini? Che volete?
No, diciamo due questioni credo siano necessarie in una fase come questa. Una grande discussione molto franca su che cosa è successo al paese, cioè sui cambiamenti del paese, quindi chiederci come mai non riusciamo a leggere questi cambiamenti e ci stiamo quindi allontanando anche dal senso comune del paese sicuramente. E seconda cosa, una lotta, la chiamo anche in questo modo, per la leadership più franca e più aperta. Abbiamo bisogno di una discussione che veda confrontarsi eventuali linee politiche, eventuali leader che ritengono di avere le carte in regola per candidarsi, e si devono confrontare in maniera molto diretta con lo strumento che abbiamo già utilizzato, che è quello delle primarie. Però questa volta mi sembra, insomma, da quello che emerge dalle discussioni che abbiamo fatto nei circoli, è la volontà che il confronto sia reale, non ci sia un'unità
fittizia. Certo.
Diciamo, prendiamo il bello degli americani, loro fanno una grande campagna delle primarie molto dura, una volta che chi vince è il leader e porta avanti la linea politica. Noi facciamo il contrario, prima delle primarie grande unità, dopo le primarie si comincia a discutere.
Questo è interessante, Zuccarelli. Esatto, molto bravo. Cioè, c'è bisogno, credo, per chi crede in un'alternativa al centrodestra, per chi crede in certe cose, per chi è iscritto al Partito Democratico o chi semplicemente guarda con simpatia al Partito Democratico, che ci sia una competizione vera sulle cose, e dopo la competizione, se uno vince, che sia Bersani, che sia un altro, non lo so, un giovane che spunta fuori, un esponente anche del centro, con una piattaforma chiara su tutti i temi, l'economia, le questioni etiche che sono importanti, certamente il testamento biologico e altre cose ancora, quella è la linea del partito, con una maggioranza e con una minoranza, e quando si vota decide la maggioranza, o no? A me sembra...
Assolutamente d'accordo. Credo che poi un partito si regge su questo, insomma, con delle regole precise, capacità di dare spazio e voce a tutti quanti, ma poi anche la grande capacità di fare sintesi, e quando la sintesi non si riesce a ottenere, si vota, c'è una maggioranza e si decide. Credo che gli italiani poi questo vogliano da noi, insomma. Dall'altra parte abbiamo il leader che si sveglia la mattina e decide la linea politica. Noi siamo un partito democratico, quindi lo dobbiamo fare con la partecipazione di tutti, ma non possiamo immaginare di confrontarci con 8 linee contro una linea soltanto, insomma, certo, a prescindere poi dal merito delle questioni. E credo che gli argomenti ci siano, perché insomma, la crisi economica morde e abbiamo la possibilità, avremmo delle carte da giocarci.
Senta un attimo, Zuccarelli, però qui mi sembra che i reggenti, forse ce n'è solo uno, i maggiorenti del Partito Democratico, insomma, i cacicchi, quelli che guidano il Partito Democratico, che sono tanti, ognuno dice la sua, in questi giorni a leggere il giornale c'è una grande confusione. Io credo che un militante come lei sia un po' anche spiazzato dalle cose che legge e che sente, no? Ognuno dice la sua, chi vuole le primarie subito, chi il congresso, chi dopo, le europee, eccetera, c'è una gran confusione. Io credo però che non si possa stare senza leader o senza una linea, senza una definizione, anche o magari anche con una scissione, quello che sarà sarà, fino per i prossimi mesi, insomma, alle europee ci vuole qualcuno che guidi sta baracca, oppure no?
Sì, credo di sì, insomma, io rabbrividisco l'idea della scissione, nel senso, io credo che la maggior parte dei militanti, degli iscritti come me, insomma, credono nel progetto del Partito Democratico. Da questo punto di vista credo che non si possa tornare indietro. Sicuramente c'è bisogno di un leader. Guarda, io, questo è un tema che abbiamo discusso l'altro ieri proprio, e la questione vera è avere anche rapidamente un leader, questo è chiaro, le esigenze funzionano poco, ma poi quel confronto, se è il confronto vero che noi crediamo sul paese, cioè sui problemi reali del paese, non è che si fa in 15 giorni, probabilmente c'è la necessità, insomma, di studiare anche quello che sta succedendo in quest'Italia, insomma, quindi va fatto con un po' di tranquillità. Io penso che è giusto probabilmente domani eleggere subito un segretario e stabilire una data che può essere anche l'estate, insomma. Io poi sulle date non
ho capito, però Zuccarelli, qui mi sembra che non sia possibile. Si va forse verso una reggenza, verso una situazione di limbo, non è che domani si possa eleggere il segretario, ci vuole un passaggio che è quello che il Partito Democratico ha scelto, con delle primarie che, come ha detto lei, non siano finte, però non siano già decise a tavolino, primarie vere su programmi alternativi e poi chi
questo è il problema. Cioè, ho sentito chi dice eleggiamolo subito, e però eleggerlo subito o si elegge in quattro, ma se immaginiamo un percorso partecipato, questa cosa non è che la facciamo
certo. Vabbè, comunque c'è pessimismo oppure tra di voi, tra gli iscritti alla sezione di Via Giubbonari, pessimismo oppure un po' di...
Allora, noi abbiamo una lunga tradizione, diciamo, c'è un po' di frustrazione, un po' di preoccupazione.
Ma lei era veltroniano? Lei è veltroniano?
No.
Dalemiano, che no.
Io vengo dall'esperienza dei DS, però alle primarie ho votato a Recoletta, quindi insomma da questo punto di vista sono un'anomalia, insomma, però ho governato il circolo insieme ai dalemiani e ai veltroniani, ma nei circoli queste divisioni fanno un po' ridere, insomma, non emergono quando discutiamo dei problemi, quindi...
Certo. Va bene, grazie Zuccarelli, grazie.
Grazie a voi.
19:54, andiamo a Savona. Marcello, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Un intervento su questa crisi esistenziale del PD. Semplicemente questo: io credo che un partito, come qualunque associazione, organizzazione, organismo, abbia necessità di avere almeno dei valori, dei comportamenti e dei messaggi che siano congruenti uno con l'altro. E mi sembra di poter dire che la sinistra in generale, il PD in questo momento storico, ha rinnegato negli ultimi 15 anni tutti i suoi valori, molti magari erano anche da rinnegare in quanto sbagliati, ha dei comportamenti che sono più o meno schizofrenici, dei messaggi incongruenti uno con l'altro, e si contrappone peraltro a una forza, quella di Berlusconi, che ha paradossalmente dei valori, dei messaggi e dei comportamenti che io trovo irricevibili.
che però congruenti lo sono. Cioè Berlusconi e la sua cricca dicono delle cose, le tasse sono qualcosa, un male, anzi l'evasione fiscale sono un male da sopportare, con la mafia bisogna convivere, i giudici sono dei pazzi soprattutto quando mi condannano, però paradossalmente hanno un messaggio che è sempre quello, è sempre congruente. Quindi o il PD ritrova un minimo di filo rouge da seguire, e non so quale a questo punto, oppure vedo un partito che si è disgregato completamente.
Io non sono d'accordo sulla sua analisi, nel senso che certamente manca una linea e dunque anche poi un leader che la faccia, che la metta in pratica questa linea. Però lei ha identificato un po' tutto il mondo del centrodestra come un partito di truffatori e di evasori fiscali, insomma, siccome Berlusconi, lei ha detto che dice certe cose eccetera, allora chiunque voti centrodestra ama l'evasione fiscale, ama l'illegalità eccetera, che francamente mi sembra un'analisi un po' sbagliata. Forse è quello di cui parlava prima il segretario della sezione di via Giubbonari, siamo incapaci di leggere la realtà del paese, o no Marcello?
Io sicuramente credo che il PD non la sappia leggere, perché se si sghignazza in Parlamento, anche questo è un comportamento, in un momento del genere penso che la dica lunga. Su quanto il fatto che chi vota Berlusconi siano tutti evasori fiscali non lo penso affatto. Penso però che in qualche modo un certo tasso di sopportazione di questi fenomeni, un senso dello Stato, guardi la battuta del giornale, Fini capo del PD, no?
Ma quella è un'operazione giornalistica, una buttata giornalistica, certo.
Ma che ha una sua valenza in questo senso, che Fini, discutibile o no politicamente, ha un senso dello Stato, Berlusconi ha un senso degli affari, soprattutto suoi, non dello Stato. Chi lo vota perché vede in quella persona qualcuno che probabilmente un vantaggio glielo porta. Questo è il senso politico,
Marcello,
di Berlusconi,
queste...
che raccoglie.
Sì, no Marcello, ma queste sono le sue idee, io le rispetto.
Certo,
ma mi sembrano, ma...
sono le mie idee sicuramente.
No, ma io le rispetto, cioè, ma mi sembrano analisi che non si possono fare sull'elettorato di centrodestra. Che è anche un po' vecchiotte, detto tra noi. 19:57 e 20, la ringrazio Marcello, andiamo a Bari. Giovanni, buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Senta,
di che mi vuole parlare Giovanni?
Ovvero Veltroni ha chiesto scusa,
sì,
al suo partito.
Sì.
Il problema è che avrebbe dovuto chiedere scusa alla sinistra.
Perché?
Storica, perché con il suo la sua fondazione del Partito Democratico ha ovviamente affossato la sinistra, che non va intesa come sinistra radicale e quindi negativa, ma la sinistra è un po' come il Craxi quando faceva la guerra a Berlinguer.
TG5.
Via il decreto antistupri, niente arresti domiciliari per i violentatori, sia le ronde non armate coordinate dai prefetti. Il Quirinale, scelte del governo. Critiche da opposizione e Monsignor Marchetto. Da 15 anni a Milano e in altre città i City Angels, non siamo Rambo ma volontari, equilibrati. E a Verona per la sicurezza anche ronde di nordafricani. Israele, il leader del Likud Netanyahu incaricato di formare il governo. Con il no della Livni, strada in salita per un esecutivo di unità nazionale. PD, domani l'assemblea costituente, verso Franceschini segretario reggente, ma in molti chiedono la svolta e un congresso in tempi rapidi. Venerdì nero per le borse, Milano meno 4,92, dopo gli incentivi auto Fiat punta sulla ripresa e sospende la cassa integrazione per 8.000 dipendenti. Enel acquisisce la spagnola Endesa. Gioielli falsi di grandi griffe e perfettamente riprodotti, scoperto a Padova un traffico da 40 milioni di euro, a Ferrara una centrale di riciclaggio di auto rubate. Feste in maschera e colori, turisti da tutto il mondo a Venezia per il carnevale e domani gran ballo per la festa del Doge.
La festa del Doge, ma avete sentito insomma le ronde, un ascoltatore prima mi scriveva, quando arrivano le ronde? A primavera? Guardi, ci vorrà del tempo perché poi il Ministero degli Interni deve emanare un altro decreto con tutte le precisazioni eccetera eccetera. Intanto però c'è lo spot, chiamiamolo così per usare un'espressione utilizzata dall'opposizione in queste ore. C'è il messaggio, facciamo le ronde dei cittadini. Sentiamo TG1.
Allarme ONU, l'Iran è ormai pronto a costruire la bomba atomica, il capo del Pentagono Gates al TG1, la minaccia di Teheran. Sia il decreto antistupri e ronde, il Quirinale autonoma responsabilità del governo, critiche vaticane, il ministro Carfagna al TG1 su stalking. Le borse europee ai minimi dal 2003, in fumo 154 miliardi, giù i bancari, via libera dell'Unione Europea ai Tremonti Bond. Domani assemblea del Partito Democratico, elezione del segretario, primarie subito, favorito Dario Franceschini. In aereo con il cellulare da oggi è possibile su alcune linee low cost, il primo volo da Dublino con telefonate SMS. Oltre 12 milioni e mezzo di spettatori per Sanremo, stasera grandi duetti e Bonolis e con Bonolis.
Bene, bene, riprendiamo all'800 24 0024 con Giovanni da Bari che diceva prima Veltroni dovrebbe chiedere scusa per aver ucciso la sinistra. Giovanni, mi spieghi meglio?
Spiego in questo. Ho cercato di fare un parallelo tra ciò che Craxi fece all'epoca nei confronti del Partito Comunista, cioè una battaglia viscerale nei confronti del Partito Comunista da parte di un esponente allora del Partito Socialista, che ovviamente ha, come dire, bloccato qualunque tipo di possibilità di un governo. Ovviamente all'epoca era comunista, oggi si chiamerebbe progressista o quello che si vuole.
Beh, questa è una sua interpretazione sul ruolo di Craxi. Secondo i socialisti invece era il Partito Comunista a ostacolare un'unità a sinistra, ma insomma lasciamo perdere.
Vabbè, questa è ovviamente storia probabilmente. Ora, io dico che quindi oggi non è tanto la ricerca di un leader, ma la ricerca di una classe dirigente che capisca che bisogna riprendere un discorso con tutta quella sinistra che ovviamente non è non solo più rappresentata, ed è scandalosamente successo solo in Italia che non si è rappresentata nessuna forma di vera sinistra.
Giovanni, l'hanno voluto gli elettori, che non fosse più rappresentata. No, certo, c'era lo sbarramento, del 4%, però insomma, nessuno pensava che la sinistra al Cobaleno non ci sarebbe arrivata.
Io appartengo alla Puglia, Mendola, è un rappresentante di Rifondazione Comunista, che è stato, come dire, contrapposto
ormai
leader del PD all'epoca.
Sì.
Eppure ha vinto e, paradossalmente, io faccio questa battuta, è un comunista, un gay e un cattolico, e ha vinto in una regione del sud che è forte come
sì, no, ma Giovanni, per carità, poi ci sono fattori locali che alcune volte attraversano anche gli schieramenti dei partiti e le altre cose. Vendola adesso, insieme, diciamo, a una parte di Rifondazione, come sa, si è ormai già staccato insieme a Franco Giordano, cercano di confluire con Claudio Fava, faranno una lista alle europee, vorrebbero un accordo con il PD, ma soprattutto con D'Alema. A me sembra invece, Giovanni, e la ringrazio per questa telefonata, che una delle cose più significative che ha fatto Veltroni da quando è diventato leader del Partito Democratico sia stata la rottura con la sinistra, diciamo estrema, radicale, per capirci. È stata una scelta lungimirante, una scelta felice che ha portato al Partito Democratico un sacco di voti, e non capisco perché bisogna rinnegarla. 26 minuti, il telegiornale della 7.
Scontro sul decreto sicurezza varato dal governo, inasprite le pene contro gli stupri e le norme sui clandestini. Istituite le ronde non armate e con ex poliziotti. Per la Chiesa stato di diritto finito, Napolitano prende le distanze. Crollano le borse europee, la peggiore Milano che perde il 5%. Impicchiate i titoli bancari, Intesa San Paolo giù del 16%, Unicredit dell'8%, via libera dell'Unione Europea al Tremonti Bond. Domani assemblea delle PD su un incerto dopo Veltroni, D'Alema attacca, è mancata la politica, Rutelli rischiamo l'estinzione, strada in salita per la transizione gestita da Franceschini, molti chiedono primarie e congresso anticipato. Sabato con anticipi di lusso per le italiane impegnate in Champions.
Bene, alle 20:07 avete sentito la 7, almeno il telegiornale della 7, dà molto risalto ad un presunto scontro che c'è stato tra il presidente Napolitano e il governo sulla questione delle ronde. Pochi minuti fa il ministro Maroni ha detto non c'è stato nessuno scontro con Napolitano. In ogni caso poi il Quirinale ha precisato che il contenuto del decreto è naturalmente di competenza del governo. Eccoci qui di nuovo in diretta, andiamo allora in provincia di Bergamo. Stefano.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire sul decreto a proposito delle ronde, ma mi pare di aver capito dagli ultimi telegiornali che ci sia forse qualcosa di più importante di questo, secondo il mio parere almeno.
E qual è?
E in particolare sull'aiuto del tesoro per la difficoltà delle banche.
Sì.
Vedi Cruciani, nel 1933, allora il governo aveva predisposto l'istituto IRI, dove il governo assorbiva quelle società che erano in difficoltà, dopo averle risanate, le rimetteva sul mercato. Questa volta mi sembra che sia un aiuto dato alle banche, non so con quale controllo, da parte del governo, e una confusa metodologia. Lo so che è un argomento difficile e non sono preparato nemmeno io.
No, guardi Stefano, ci sono due questioni. Una riguarda i cosiddetti Tremonti Bond, su cui c'è stato un via libera da parte dell'Europa, e sono strumenti che le banche possono scegliere oppure no, ma insomma l'argomento necessiterebbe naturalmente di altri spazi e di altri momenti. Poi c'è la questione evocata ieri da Berlusconi della possibile nazionalizzazione delle banche. Naturalmente Berlusconi ha precisato, se ne parlerà al G8, però la cosa sicuramente non interessa le banche italiane, che sono stabili, eccetera. Per cui, sa, sono argomenti un po' difficili, tecnici, molto importanti naturalmente, per quello che riguarda il rapporto tra il governo e le banche, il modo in cui il governo Berlusconi sta gestendo questo rapporto con banche che potrebbero essere in difficoltà o comunque hanno bisogno di uno strumento finanziario. Stefano, la ringrazio, la rimando però ad altre trasmissioni in cui ci occupiamo in maniera più approfondita di questi temi. Alessandro da Napoli.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Grazie alla disponibilità. Io volevo dire che sostanzialmente condivido i suoi dubbi su queste che sono, diciamo, una novità in quanto riguarda le ordine di forze pubbliche,
le ronde, sì.
Queste ronde che verrebbero istituzionalizzate, con quali poteri, con quali doveri di intervento? Cioè, oggi cosa abbiamo sulle strade? Vigili urbani, carabinieri, polizia?
No, i poteri sarebbero quelli sostanzialmente di avvertire, di monitorare, avvertire, non di intervenire. Questa sarebbe la differenza fondamentale.
Io ho notato una cosa su questa storia dell'ultima aggressione, l'ultima violenza sessuale che c'è stata. Le nostre forze dell'ordine comunque sono state capaci di recuperare diciamo violentatori e di riportarli in prigione.
Beh, questo però è un'altra partita, Alessandro, è quella delle indagini. Certamente non si vogliono istituire le ronde per fare le indagini di polizia, insomma, è una cosa diversa però.
Però non è facile trovare un clandestino che si nasconde, del quale ci hanno alcuni indizi, ma nessuna fotografia.
No, ma hanno fatto un gran lavoro.
Secondo me sono in grado di intervenire. Adesso ci manca un problema di prevenzione. Ma per adesso quello che dovrebbe far, diciamo, la scintilla per la prevenzione dovrebbero essere forze dell'ordine stesse, intese come vigili urbani, che dovrebbero pattugliare le strade piuttosto che stare in ufficio.
Sì, ma evidentemente sono insufficienti, Alessandro. Anche i vigili urbani, come dice lei, probabilmente sono organizzati male, non hanno questi compiti, diciamo, di presidio del territorio, fanno le multe, eccetera. È una questione complicata, naturalmente, quella della polizia urbana e il modo in cui viene utilizzata. Anch'io mi rendo conto, come lei, che le ronde sono uno strumento così che... Qualche città ci ha provato, non so con quanti risultati. Le piccolissime città, naturalmente, può darsi che ottengano dei vantaggi. Nelle grandi città ho dei dubbi.
Sì, però comunque resta il fatto che devono sempre avvisare qualcuno che poi deve intervenire per loro. Ma se qualcuno non c'è, se comunque il vigile urbano già è impegnato in altro, se la polizia non ha la benzina per andare sul luogo della violenza o di altro, la ronda cosa può fare? E poi tra parentesi, in che termini può intervenire?
Beh, quello verrà deciso, Alessandro.
No, quello che dico io, quando incontro una coppietta nel parco e deve giudicare se sta succedendo qualche cosa oppure no, qualche cosa di violenza, sono tutti questi incidenti e stanno là semplicemente.
Vabbè, adesso lei si addentra nello specifico di una coppietta al parco, dove si tratta di violenza oppure di un rapporto consenziente. Adesso Alessandro, non ci addentriamo così nel dettaglio, sarebbe anche inutile. Certamente il compito principale, mi sembra di capire, è un po' dare l'idea che ci sia un presidio del territorio ulteriore rispetto a quello delle forze di polizia, e dunque prevenzione. Queste cose servono, sapere che c'è qualcuno che gira rispetto all'isolamento, rispetto al nulla, potrebbe servire a qualcosa. Dico potrebbe. 20:15 quasi, andiamo a Roma da Giampiero. Buonasera.
Sì, buonasera. buonasera dottor Cruciani, complimenti innanzitutto per la trasmissione.
Ma,
dunque, la mia idea sostanzialmente è che temo si voglia chiudere il recinto quando oramai voi sono scappati, però giustamente lei dirà, cioè ce lo diciamo tutti, questi voi tocca riprenderli in qualche modo. Io credo che gli interventi da fare siano sicuramente a livello politico internazionale, a livello internazionale, cioè prendere accordi bilaterali con i paesi che delle persone che vengono in Italia a delinquere. E questo già sarebbe un primo passo.
Per fare cosa?
Per esempio, una volta che queste persone vengono fermate, identificate, processate, condannate, cioè, per far sì che effettivamente vengano espatriate.
Sì, no, Giampiero, lei ha ragione. Io credo che va semplificata la normativa sull'espulsione, va resa più leggera, ci sono troppi passaggi, pareri, contropareri, prima il prefetto, poi abbiamo sentito i giudici, mi sembra tutto molto, molto complicato. L'avvocato del romeno che nega lo stupro della Caffarella, sentite Sky.
Le operazioni che aveva fatto prima sono state fatte solo per pressione fisica e psichica precedentemente.
Pressioni, avrebbe subito pressioni, non si capisce chi, tra l'altro, se il romeno che ha già confessato oppure il romeno che nega tutto. Sentiamo sullo stupro della Caffarella, ancora Sky, la gente ha ancora paura, questo è il titolo.
Dell'ordine che cauteli,
non cittadini che si fanno giustizia da sé.
No, quello no.
Io sono sempre per le leggi applicate bene, nel senso abbiamo polizia, abbiamo carabinieri, abbiamo guardia di finanza, abbiamo guardaparchi, adesso a un certo punto perché devono venire gli altri, mandano dei pensionati?
E questa era la gente della Caffarella. Costanzo Di Paolo lavora alla protezione civile, è volontario della protezione civile, ci parla da Guidonia. Buonasera Costanzo Di Paolo.
Buonasera a voi.
Lei voleva nei giorni scorsi, in questa settimana, adesso non so con esattezza, organizzare dei cittadini in ronde, chiamiamole ronde, forse il termine è improprio. Qualche problema è venuto dai carabinieri, ci può raccontare?
Sì, noi allora non abbiamo organizzato delle ronde, noi abbiamo fatto un promo per far vedere quali potevano essere le potenzialità della protezione
promo
civile.
Promo che significa il promo?
Promo, cioè promuovere quella che la protezione civile attraverso un filmato su YouTube era in grado di produrre nei confronti della sicurezza.
E dunque?
Dunque abbiamo fatto...
Avete fatto un filmato, in cui?
Un filmato in cui noi abbiamo fatto vedere come da parte nostra si potevano pattugliare le strade.
Sì.
Dare sicurezza alle persone, girare nei luoghi bui dalle altre parti e praticamente relazionandoci poi eventualmente con l'autorità preposta.
Non era giustizia fai da te?
Assolutamente no.
Presidio del territorio, come in sostanza vuole fare il governo adesso?
Esatto, diciamo che in qualche maniera siamo stati i precursori di questa iniziativa. E praticamente il decreto Maroni calza perfettamente con quelle che erano le nostre intenzioni.
E perché siete stati diffidati dall'arma dei carabinieri?
Perché era giusto che fosse così, non c'era un decreto. E cioè l'arma dei carabinieri, il commissariato, che tra l'altro ci ha fatto la stessa diffida, erano nel legittimo, come si dice, diritto di agire in questa maniera, perché magari avevano pensato che noi avessimo già attuato un servizio.
Volontari Valle dell'Aniene, no?
Esatto.
Ronde addirittura motorizzate, ronde motorizzate, mi spieghi bene?
Sì, sì, noi abbiamo dei mezzi tecnici, era quello che volevamo dimostrare, però siccome c'è stato un frainteso in questo servizio, giustamente siamo stati diffidati dal continuare, che non c'è una normativa e le leggi vanno rispettate, se non le cominciamo a rispettare noi poi non le rispetta nessuno.
Dunque nessun problema diciamo con le forze dell'ordine, vi hanno diffidato e voi avete rinunciato al momento. Adesso che farete invece quando il Ministero dell'Interno emanerà il decreto con tutte le specifiche?
Quando emanerà il decreto noi riprenderemo il contatto con chi è preposto all'ordine pubblico, principalmente per cui con la polizia, con i carabinieri, ci concorderemo con loro, vedremo strategicamente come possiamo operare sul territorio, perché noi siamo un elemento di supporto.
Ma mi spieghi un po', Di Paolo, volontari Valle dell'Aniene, quanti siete? Quante persone già si sono mobilitate per fare eventualmente le ronde, il presidio del territorio? E sono tutti quanti lavoratori volontari della Protezione Civile? C'è qualche poliziotto in pensione?
Sì, noi abbiamo dei poliziotti in pensione, dei finanzieri, abbiamo dei praticamente gente della polizia in servizio che poi regala il proprio tempo al volontariato, per cui ne abbiamo sia in pensione che in servizio, perché non è vietato a un agente in servizio poi esprimersi in volontariato.
Beh, ho capito, ma non è che un agente in servizio finisce il servizio e poi nello stesso tempo inizia a fare la ronda con le associazioni dei cittadini? Questo mi sembrerebbe strano.
Questo voglio dire, adesso è un problema da analizzare. Prima che cosa succedeva? Che colui che stava in servizio poi veniva con noi a fare antincendio, a spegnere gli incendi.
Vabbè, quello perché voi facevate questi lavori qui per la Protezione Civile, certo.
D'accordo, ma se oggi un agente che comunque è in servizio poi ci viene a dare una mano per fare questo controllo del territorio, perché a me la parola ronda non è che piace molto, beh, sarà una persona che ha comunque competenza legale.
Sì.
E potrà darci una mano con la propria esperienza e la propria qualifica professionale.
Senta Di Paolo, ma lei è davvero così convinto che queste ronde motorizzate, non motorizzate, possano? No, d'accordo, chiamiamole ronde per semplificare un po', per capirci meglio, altrimenti
d'accordo,
la gente non capisce.
Questo presidio territoriale.
Questo presidio da parte di gruppi organizzati, ronde che dir si voglia, o definiamoli in un altro modo, è davvero convinto che possa servire, oppure è un po' uno spot del governo?
No, guardi, io le parlo personalmente, io sono al di fuori di qualsiasi tipo di politica.
Lei che fa nella vita, Di Paolo?
Nella vita io sono pensionato, ero un ex tecnico delle ferrovie,
sì.
Ho dedicato 20 anni della mia vita a fare questo.
Sì.
E praticamente credo in quello che faccio. E noi non facciamo spot.
No, facciamo voi spazi. No, voi no. Ho detto il fatto di pensare che le ronde possano essere importanti. Lei ci crede davvero oppure?
No, ci credo fermamente, perché abbiamo già sperimentato, ma lo abbiamo fatto anche in tempi passati per altri motivi. La gente qui, perlomeno nel nostro settore, crede nelle nostre attività. E francamente si sente sicura, altrimenti non mi sarei imbarcato in una cosa del genere. Sicuramente saranno fatte delle cose nel termine della legalità.
No, beh, su questo non c'è dubbio. Ma lei abita a Guidonia?
Io abito a Guidonia.
Abita a Guidonia, e c'è davvero bisogno di queste ronde di presidio del territorio, perché ci sono pochi poliziotti, pochi carabinieri, i vigili urbani fanno altre cose.
Il territorio, noi siamo veramente la zona più limitrofa a Roma, dove quando praticamente da Roma qualcuno si allontana, si viene sul nostro territorio. Le strutture, purtroppo, le strutture, come si può dire, appunto, le strutture preposte all'emergenza, alla sicurezza, qui sono esigue, andrebbero potenziate. Quando andranno potenziate, noi di buon ordine ci tireremo indietro.
Senta, il fatto di non avere armi per lei un errore, oppure bisognava dotare di armi anche le ronde?
No, per noi non avere armi è un vantaggio.
Anche perché sarebbe stato difficile gestire delle ronde con le armi.
Noi faremo una cosa, gestiremo la cosa con la numerosità del personale.
Quanti siete che volete fare questo servizio?
Ma guardi, per adesso
al
momento siamo 30, però ho già delle richieste di adesione, penso che fra un paio di mesi supereremo i 150.
150 persone, va bene.
Ecco,
Di Paolo,
abbiamo bisogno di armi.
Va bene, meno male. La ringrazio molto. 20 e 25, questo succede a Guidonia, dove i cittadini si vogliono organizzare nonostante le diffide dei carabinieri, ma non c'era ancora questo provvedimento del governo. Andiamo a Roma da Massimo, restiamo sempre dalle parti della capitale, poi andiamo a Pescara e in provincia di Venezia. Prima Massimo, buonasera.
Buonasera, grazie di avermi chiamato. Io sono un commerciante dell'Appio Latino, proprio dove è successo il fatto.
Vicino al Parco della Caffarella.
Al Parco della Caffarella, e purtroppo in questo momento c'è una tensione che si taglia col coltello. Vorrei, diciamo in primis, la faccio molto corta, dire che le ronde non è uguale forma di razzismo o contro chissà chi, è soltanto, secondo la mia opinione, un comitato di quartiere tra persone, tra virgolette, molto sane, civili e cittadini, che in qualche maniera...
Però mi scusi Massimo, lei dice, giustamente, non è che sono contro qualcuno, contro gli immigrati, perché ci sono anche gli italiani che commettono dei reati, naturalmente.
Certo.
Però Il rischio non è un po', perché è difficile poi distinguere tra un criminale, un presunto, c'è il rischio o colui che sta commettendo un reato e il momento in cui lo sta commettendo. Il rischio è quello che, di creare dei gruppi di cittadini che a un certo punto della serata, dalle 9 di sera in poi, cominciano a presidiare la città quando fa buio, diciamo, o alcuni quartieri della città, e si mettano così ad avvertire al telefonino. Insomma, non riesco a inquadrare la procedura, mi sembra un pasticcio, ecco. A meno che non servano a dissuadere le persone, dunque la presenza di queste pattuglie, chiamiamole così, potrebbero essere un elemento di dissuasione. Non so, mi spieghi lei, perché io francamente, lei che è favorevole, immagino.
Ma in parte sì, però certo, è molto, come dicevo prima, è molto sottile la differenza di passare a queste forme di razzismo contro le persone extracomunitarie e italiani, e nel senso di segnalare, secondo me, alle forze di polizia, carabinieri, assolutamente solo a loro, tutto ciò che può succedere, guardando, avendo un certo... Qui purtroppo siamo, le grandi città, poi soprattutto insomma la capitale, io vivo la mia città, qui siamo in un momento che non si sa neanche più chi ci abita di fronte.
Sì, però Massimo, qui torniamo al discorso che facevo prima io. Il rischio è quello che questi raggruppamenti, queste pattuglie, queste persone riunite che dovrebbero sguinzagliarsi per la città, si mettono a segnalare, non so, 3-4 extracomunitari magari con la pelle scura che magari parlano ad un angolo della strada. Ha capito? Cioè, si potrebbe creare una situazione veramente di confusione alla fine, che non produce assolutamente nulla. Questo è il rischio.
È una cosa molto delicata, però comunque sia ci sono molti genitori che hanno... Io sono un ragazzo non sposato, giovane comunque, ma noto famiglie che sono... Sembra chissà che cosa, oddio, per carità di Dio, questa ragazza, mi inchino davanti a quello che è successo, però ci sono persone che si allarmano per qualunque cosa, cioè un figlio non può andare neanche più in palestra.
No, appunto, cioè...
Diamo un attimo di... Allora bisogna ridare un po' di sicurezza. Noi vediamo che nel nostro quartiere, e stiamo a neanche un chilometro da San Giovanni, e le pattuglie ci sono e non ci sono.
Sì, però poi, Massimo, bisogna anche andare a vedere i dati. Ora, al di là di questo episodio gravissimo del Parco della Caffarella, vorrei capire, per esempio, nel suo quartiere l'incidenza dei reati, quanti ce ne sono, se c'è stato un picco negli ultimi anni, se c'è davvero un abbandono del presidio da parte delle forze di polizia. Sono tutte cose da vedere, perché poi c'è il grande fatto, il grande clamore di un fatto, e se andiamo a vedere i dati, come diceva prima qualche ascoltatore, magari la criminalità è diminuita, o come dice lo stesso Berlusconi. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Parato il decreto antistupri, carcere obbligatorio, ronde disarmate di volontari con ex carabinieri ed ex poliziotti. Berlusconi, misure d'urgenza indispensabile ed è polemica sulle ronde. Confermato il carcere per i due rumeni accusati dello stupro a Roma. Uno si dice innocente, l'altro ha ritrattato la confessione, ma non hanno convinto il giudice. Domani l'assemblea costituente del Partito Democratico, che deve decidere come andare avanti dopo le dimissioni di Veltroni, diversa l'ipotesi in campo tra timori e polemiche. Venerdì nero per le borse, bruciati 154 miliardi, Milano perde più del 4%, male i titoli bancari, pesanti perdite anche a Wall Street. E continuano gli alti ascolti di Sanremo, stasera i Big si divertono con libere interpretazioni delle loro canzoni, sarà scelto il vincitore tra i giovani e arrivano le conigliette.
Bene, andiamo veloci perché voglio sentire molte persone, abbiamo 10 minuti, dunque un paio di minuti al massimo, ma forse meno, di interventi a testa, non faccio la media, non la faccio mai, non faccio il bilancino, però veloci gli interventi. Tino da Pescara, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera, grazie dell'opportunità. Io praticamente sono un elettore di centrodestra, dico questo solo per quello che sto per dire. Mi dispiace molto che Veltroni abbia dato le dimissioni e che l'hanno costretto a dare le dimissioni, in quanto Veltroni era, forse in un certo senso, era veramente il cambiamento per la sinistra, è stata una persona che comunque era pronta al dialogo, ma soprattutto era una che aveva abbassato i toni. Invece adesso praticamente la sinistra, tanto che avrei votato a sinistra se ci fosse stato Veltroni, adesso la sinistra praticamente si vogliono candidare a eventuali primarie, se si faranno, i cosiddetti vecchi, cioè chi sono? Parisi, coloro che facevano parte del governo Prodi e che poi di fatto hanno affossato la sinistra in Italia con quel governo tappabuchi che avevano fatto, e D'Alema, i classici nomi che...
Qualche altro nome uscirà fuori, guardi, sì, sulla moderazione di Veltroni, però io avrei qualcosa da ridire, soprattutto dopo le elezioni. La ringrazio, Tino. Gino, provincia di Venezia.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, Cruciani. Niente, io volevo accennare due cose. Per quanto riguarda, ad esempio, le sentenze che mettono fuori certi personaggi, la gente giustamente si indigna, mi indigno anch'io per carità, però queste sentenze vorrei ricordare a tutti che non sono solo i giudici che intervengono nelle nostre sentenze, cioè se si vanno in avanti e sempre dietro a uno indiziato di reato c'è sempre l'avvocato, e l'avvocato trova tutti i cavilli, trova tutti i punti, e a un certo momento
il giudice
non può fare a meno di se questo dice cose giuste va a attaccare tutti i puntini della legge, rito abbreviato e tante altre cose, e il giudice si vede anche costretto.
Perché poi naturalmente decide in autonomia. Nel caso di Bologna clamoroso il fatto che un prefetto abbia preso un provvedimento perché c'erano gravi motivi che spingevano all'espulsione di quel romeno, e questi gravi motivi non sono stati ritenuti tali da un giudice onorario. Questo è paradossale per il procedimento e per l'autonomia del giudice. Gino, la ringrazio, devo andare velocemente. Roberto da Roma. Roberto, mi sente?
Come?
Mi sente?
Sì, tutto a posto. Speriamo. Che il governo ha fatto bene a regolarizzare le ronde, perché le stavamo già facendo, molti le stavano già facendo in modo un po'...
Anche lei?
Sì, anche noi a Roma, decimo municipio. E abbiamo iniziato, adesso stavamo facendo qualcosa di più organico, contattando degli ex ufficiali dell'arma e della polizia per fare dei test d'ingresso, per fare qualcosa di...
Servono
più...
secondo lei, evidentemente sì?
Secondo me sì, fatte bene servono, sì.
A che servono? A presidiare?
Servono, noi per esempio utilizzeremo Defender con le luci, con dei fari molto grandi sopra, servono in modo di...
Mi scusi, che cosa volete usare? Dei?
Dei Defender, Land Rover, i Defender.
Ah, delle macchine con i cose, ma questo mi sembra un pattugliamento in stile, non so, Seconda Guerra Mondiale.
Non possiamo comunque, non avendo armi, non avendo nessun tipo di strumento per impedire poi qualcosa, possiamo solo avere, quindi serve in questa
parte. Roberto, adesso io non lo so come sarà organizzato poi
alcuni stupri sono avvenuti, non più di uno, quando donne sono scese dall'autobus in zone poco frequentate, sapere che c'è in un certo punto qualcuno con un mezzo radiotrasmittente che può intervenire, serve sicuramente a dare sicurezza alle persone, anche ad evitarne molti di questi fatti.
Ma guardi Roberto, io ho molti dubbi, anche quando lei mi dice al decimo municipio di Roma, lei che fa, il consigliere del decimo municipio?
No, io sono un cittadino normale.
No, perché è mica un delitto. Quando lei mi dice ci vogliamo organizzare con dei Defender, cioè dei gipponi con le luci sopra, io non credo che il Viminale autorizzerà cose di questo tipo, glielo dico subito, mi sembra molto difficile. La ringrazio molto, però è interessante Roberto, continui a contattarci, magari queste iniziative prendono piede e diventano invece accettabili, o comunque diventano autorizzate dal Ministero degli Interni. Dubito che si possano autorizzare cittadini in giro con dei gipponi con luci che illuminano, mi sembra uno scenario un po' bizzarro. Roberto da Milano. Roberto, dica.
Signor Cruciani, senta,
ma non lo dico perché i cittadini sono inutili e non possono aiutare le forze dell'ordine, lo dico perché ecco, poi si può arrivare a cose di questo tipo. Mi sembra difficile immaginare gruppi di cittadini che girano per un quartiere con dei gipponi, con delle luci per inquadrare le zone poco illuminate. È un'ipotesi mi ricorda dei film di fantascienza sulle città deserte in cui tutti sono stati uccisi da un virus, insomma, cose di questo tipo. Vabbè, Roberto, dica.
Va bene, buonasera signor Cruciani. Allora, senta, io questa sera, seguo voi, ma questa sera ho sentito parecchie persone che si lamentano che non sono contrarie a queste ronde, non le vogliono, trovano delle scuse, eccetera. Ma cosa hanno paura? Che siano delle ronde fasciste come al tempo del fascio?
Queste sono stupidaggini,
ecco,
Roberto.
Perciò, allora, se queste ronde sono state create è giusto che le creano per tutelare le nostre donne, le nostre ragazze, la sicurezza, un po' l'ordine, ma vengono pure perché noi abbiamo bisogno di ordine e poi anche di una certa sicurezza che non c'è, che è totalmente abbandonata. Perché si vede di quella gente, io abito a Milano, beh, d'accordo, ma si vedono di quegli sbandati in giro, che guardi, che alla mia età, che ne ho viste di cose, fanno, non dico, a me non fanno paura, ma impressionano tante altre persone.
Sì, guardi Roberto, io credo che i compiti di ordine pubblico spettino alle forze di polizia e bisogna fare di tutto per organizzare meglio le forze di polizia, che sono diverse, e magari c'è bisogno di portare fuori dagli uffici qualche poliziotto, qualche finanziere, qualche carabiniere, c'è bisogno di spendere nella sicurezza, cosa che nessun governo da un po' di tempo a questa parte ha fatto, di investire sulla sicurezza, di avere anche idee, certamente. Non mi sembra che questa sulle ronde sia un'idea geniale, ecco. Alessandro da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, io intervenivo per il discorso del problema che adesso della dirigenza del PD. Secondo me, se adesso Veltroni facesse un partito suo, chiamiamolo come si vuole, XY, sbancherebbe il tavolo, nel senso che il popolo della sinistra è stanco di tutte le manovre che possono essere interne al partito e ha bisogno di un uomo che dica andiamo di là, andiamo di là. E secondo me, non l'ho sentito dire, magari non ne voglia neanche lui, non lo so, però secondo me potrebbe essere una soluzione.
Cioè quale soluzione? Non ho capito bene.
Che Veltroni faccia un partito nuovo, suo.
Guardi, Veltroni sta pensando prima ad andare a New York, forse poi in Africa dopo. Pensa ai libri, tutto tranne che fare un partito da solo. Abbia pazienza, Alessandro. Davvero no, mi sembra un'ipotesi fantascientifica.
Il problema della sinistra che manca una persona che abbia, come posso dire, carisma, fascino.
Sì, può darsi. Veltroni però ci ha provato, ha fallito, diciamo la verità. Insomma, ha fallito anche in maniera piuttosto pesante, nonostante il fatto che ha fatto delle scelte coraggiose ed è da ammirare sia all'inizio che alla fine con queste dimissioni, perché sono dimissioni importanti, un fatto politico importante, cioè mettere di fronte il partito alle responsabilità. Però insomma, mi sembra che l'ipotesi di un partito incentrato su Veltroni, diverso dal PD, non so dove l'ha letta, dove l'ha sentita, ma mi appare fantascienza. Valentino da Roma, per chiudere, 30 secondi.
Sì, buonasera Cruciani, volevo portare una mia testimonianza sul discorso delle ronde e della sicurezza dei cittadini. Sì. Due settimane fa ero con dei colleghi in un appuntamento qui in un paesino limitrofo a Roma, una piazza qui a San Cesareo, è veramente adiacente a Roma.
Sì.
Sono usciti da un bar, una ragazza nera, forse era una prostituta, dico forse perché non ne sono sicuramente, e tre o quattro extracomunitari, due facevano così a pugni, a schiaffi con questa ragazza, gli altri due cercavano di dividerli, la cosa è un po' degenerata, io ho chiamato il 113. Nessuna risposta. A quel punto ho chiamato il 112, mi ha risposto un centralinista che senza farmi spiegare cosa volevo mi ha detto da dove mi chiama. Ho detto il posto, la via, sì. Il chilometro.
Poi
mi ha detto le passo la caserma. Io ho telefonato tre volte a questo centralino, io non ho parlato con nessuna caserma. Ora, non ho fatto nemmeno in tempo a dire qual era il problema, no? Perché mi passava.
Lei dice manca il contatto diretto, anche telefonico, tra le forze dell'ordine e il cittadino.
Ma io potevo essere in pericolo, poteva essere in pericolo lei, una ragazza, un ragazzo, chiunque. In qualsiasi paese, credo, organizzato, il centralino avrebbe richiamato la persona, visto che il numero compare.
Sì, queste cose sono un po' complicate. La devo interrompere, Valentino, perché abbiamo chiuso. Certamente vanno snellite alcune procedure, non c'è dubbio, però in nessun paese esiste un self-service della sicurezza. Non è che il cittadino chiama e dopo due secondi c'è uno che dice che interviene sul posto. La segnalazione dovrebbe essere presa, annotata, e il fatto che al centralino non risponda nessuno mi sembra comunque grave. Valentino, la ringrazio, un minuto di ritardo anche stasera, ma devo dare spazio a quest'ultimo ascoltatore. Ci sentiamo lunedì 18:30.